Buonasera, bentrovati, rieccoci qui. Venerdì, giornata che tradizionalmente abbiamo sempre dedicato alla diretta con Dawood. Per problemi tecnici non è possibile in questi giorni fare la solita diretta, cioè quella con, vuol dire, in contemporanea, con lui collegato direttamente da Teheran, ma abbiamo raccolto un po' di domande per lui, ad altre risponderò io, e vuole essere questa anche l'occasione così per fare un po' un momento di sintesi anche delle dirette delle ultime giornate. Ce ne sono state diverse, alcune più incentrate sulla situazione internazionale, altre come quella di ieri sera, che è stata un po' una riflessione anche abbastanza improvvisata, perché non l'avevo messa in programma, sul significato, sul senso che questo 25 aprile poi ha assunto in questo contesto particolare, visto anche quello che è successo ieri nelle piazze italiane, in particolare a Roma e a Milano. Sono arrivate diverse domande, io le ho raccolte un po' dai vari social, qualcuna da qualche messaggio diretto. Dawood ha mandato alcuni video, alcuni quindi lo vedremo, lo ascolteremo, come dire, in viva voce, su altre domande. Scusate, proverò a rispondere io. Se ci sono delle domande anche adesso, ovviamente sono tutte ben accette, sono benvenute, ricordandoci sempre che magari, non so se in questo momento Dawood riesce a, ci sta seguendo, quindi alcune domande potrebbe rispondere anche lui direttamente per scritto, commentando, e le altre appunto proverò a rispondere un po' io. Allora, vi ricordo, se ancora non l'avete fatto, di iscrivervi al canale YouTube, se poi volete sostenere il canale, se vi interessa anche avere dei contenuti extra, fate come ha fatto Ilaria, che qui vediamo che è l'ultima in ordine di tempo dei nostri abbonati, costa solo 4,99€ al mese. Altrimenti c'è anche un altro modo per sostenerci senza abbonarsi, che è quello di cliccare, per chi segue da YouTube, su grazie, e lì si può dare un contributo libero. Vedete, veramente si tratta di una cifra che potete stabilire voi, anche pochi spicci, ma soltanto una cosa anche così simbolica per sostenere questo lavoro. Allora, venendo così un po' ai temi e agli argomenti di questi ultimissimi giorni, di quello che sta avvenendo, abbiamo parlato la scorsa settimana molto, quasi tutti i giorni in pratica, del confronto tra Iran e Israele, dall'attacco che Israele aveva compiuto sul consolato iraniano a Damasco, sulla replica poi dell'Iran, sui possibili scenari. Abbiamo avuto una lunga diretta con Marco Carnelos qualche sera fa, molto seguita, molto commentata, anche da lì sono arrivate diverse domande. Questa sera ritorniamo un po' più dentro la situazione interna dell'Iran, su quanto sta accadendo, cioè su qual è la situazione politica, qual è la situazione sociale e anche su alcuni fatti che, dico, ahimè, tornano a far parlare d'Iran e tornano a farne parlare non in modo positivo, non in modo ottimistico. C'è stata qualche commento, qualcosa, qualcuno che ha commentato anche sulla diretta, nel corso della diretta di lunedì scorso, proprio su questo punto, su cosa ci possiamo aspettare, su cosa possiamo sperare, cosa invece, come dire, va un po' al di là di ogni speranza. Allora, io comincerei con una precisazione, perché avevamo parlato qualche tempo fa delle elezioni anche che ci sono state in Iran, in particolare il primo marzo, per essere precisi, c'era stato il primo turno, poi di fatto le elezioni iraniane si svolgono in modo particolare, ci sono una parte di collegi uninominali, altri plurinominali, quindi una parte, per alcuni versi, per la grossa parte di quelle elezioni il gioco si è concluso, invece per un'altra parte bisogna ancora aspettare, ci sarà un doppio turno, tra una decina di giorni, ma ce lo facciamo raccontare più precisamente dalla voce direttamente di Dawood, che in questo primo video, scusate, mi ero mutato, questo primo video che vediamo, in poche battute, spiega un po' che cosa c'è stato, quello è stato il primo turno, un breve riepilogo, e poi ci dà una breve spiegazione di cosa deve ancora avvenire. Ecco, vediamo.
Ci avevate chiesto cosa ne è stato delle elezioni parlamentari. Allora, il 40,6% è stata l'affluenza di queste elezioni al primo turno, su 290 parlamentari 245 sono stati eletti al primo turno. I numeri sono molto tondi, nel senso che di questi 245, 200 sono dei diversi partiti conservatori, 45 sono dei partiti riformisti, quindi vittoria netta per i conservatori, e gli altri 45 verranno eletti, devono essere eletti al secondo turno che non si è ancora svolto e si terrà praticamente tra 11 giorni, quindi il secondo turno delle elezioni parlamentari si deve ancora tenere, e nei prossimi mesi, quindi dopo che i 290 deputati saranno decisi, si insedierà il nuovo Parlamento.
Ecco, questo era un po' il quadro, no, riepilogo di quello che sono state e sono ancora le elezioni parlamentari in Iran, che hanno questa, vuol dire, questo andamento abbastanza lungo, che addirittura occupa di fatto due mesi e mezzo. Il grosso è già stato deciso ed è stato anche deciso, vuol dire, in grossa parte anche dal forte astensionismo degli elettori iraniani che non sono andati a votare. Questo è un indice abbastanza importante perché, come abbiamo detto tante volte, il voto in Iran, cioè l'affluenza al voto, è un buon termometro di come dire, del grado di affezione o di disaffezione rispetto al sistema. Qui Francesco dice appunto, certo, con 80 milioni di persone un piccolo aumento di parlamentari potrebbero pensarci. E in effetti, caro Francesco, all'inizio la Costituzione iraniana parlava di 270 parlamentari, che vennero, il numero venne alzato a 290 proprio in virtù dell'aumento demografico. Questo oramai però, se non erro, una ventina di anni fa. Quindi questa tua osservazione effettivamente è anche giusta, cioè nel senso che essendo arrivati oramai a oltre 80 milioni, circa 88 milioni se non sbaglio, è l'ultima statistica ufficiale, in un certo senso sì, il numero di parlamentari potrebbe anche essere elevato. Va anche detto che in questo momento forse è l'ultimo degli interessi, è l'ultimo delle questioni a cui la politica iraniana si sta dedicando. E questo mi collego a un'altra domanda di Marco Giuseppe, che chiede appunto, ma la politica interna attuale, iraniana in generale, cosa sta succedendo adesso? Non se ne sa quasi più niente. Questa è una giusta osservazione, ed è un'osservazione che apre a un altro dibattito, cioè apre ad altre questioni, cioè una questione di quali siano le priorità del paese, quali siano i problemi del paese, quali siano le prospettive. La politica iraniana sta pensando a, come dire, anche al proprio futuro. Che cosa sarà di questo assetto, di questa forma di Stato nel futuro prossimo? Ricordiamo sempre che noi ci reggiamo su una situazione che è abbastanza cristallizzata ed è cristallizzata intorno alla figura della guida. Figura della guida che sarà data sempre per, come dire, finita, spacciata, in più di un'occasione si è detto pure che si sospettava che fosse morto Khamenei, in realtà non era così, lo abbiamo visto vivo e vegeto il 10 aprile quando alla Mosalla Teheran ha annunciato che la vendetta dell'Iran era imminente, e in effetti poi due giorni dopo c'è stato l'attacco a Israele. E lo stesso Khamenei in questi ultimi giorni è tornato a essere molto presente nello scenario politico. Cioè, sui media italiani tutto questo non arriva, o arriva in modo molto, come dire, strabico, cioè nel senso che vengono viste soltanto alcuni aspetti, alcuni fatti, di cui adesso parleremo. Per quello che riguarda i giornali iraniani, invece, la presenza di un dibattito abbastanza forte è interessante, ed è interessante per chi segue il paese, nel senso che questa nuova situazione internazionale, cioè con uno scontro adesso palese, aperto con Israele, con un attacco militare che c'è stato in replica all'attacco di Israele, per carità, ma comunque è una cosa nuova nello scenario internazionale del Medio Oriente, sta dando un grandissimo rilievo a quella parte del paese che sono i militari, cioè tutto, e anche a quell'ala politica che ha sempre sposato una, la necessità di passare a una fase come questa. Osservazione banale, la guerra la fanno i soldati, la fanno i militari. Nelle situazioni di tensione in cui comunque l'aspetto militare torna a essere prevalente, è naturale, è come dire, conseguenziale che i militari assumano ancora più rilievo rispetto a una situazione di calma o comunque di pace. Quindi in questo momento credo che il dibattito vero, cioè la questione che è tornata più volte negli ultimi anni, ma credo che in questo momento stia diventando veramente di attualità, è quella di chi governerà il paese nel futuro. Cioè se cioè la classe politica, questo è un aspetto che abbiamo ripetuto in questo ambiente, in questa sede, in questo canale tante volte, se saranno ancora gli stessi ambienti politici, religiosi, che hanno governato la Repubblica Islamica fino adesso, a governarla anche domani, o se invece il ruolo dei militari sarà superiore a quello dei religiosi, più di quanto lo sia oggi. E questo è una partita che si gioca e che si gioca anche sulla base di quello che viene all'esterno. Allora, non è un mistero che fino ad ora, che se ne dica, come dire, qui da noi, o che ne dicano i nostri esperti italiani, che quando parlano del regime, regime degli Ayatollah, guida suprema come sorta di monarca, e questo insomma no, è un po' il filotto di anche dei luoghi comuni che vengono infilati. In realtà Khamenei ha rappresentato fino adesso un freno anche a un'altra tendenza, cioè un'altra generazione, la generazione successiva, che invece avrebbe comunque avuto già da prima un atteggiamento, come dire, meno attendista rispetto alle provocazioni e agli attacchi di Israele. E che ad esempio non avrebbe mai e poi mai fatto un accordo nel 2015 sul nucleare. I fatti da allora ci dicono che probabilmente però questi signori, questi che allora dicevano di non fidarsi degli americani, dal loro punto di vista non ci avevano visto poi così male, perché in effetti quello che ne è venuto dopo, abbiamo detto tante volte, è stato esattamente questo. Cioè il fallimento di quegli accordi, o meglio, il retromarcio americano di quegli accordi, il ripristino delle sanzioni, è una situazione che invece che diventare più sostenibile è diventata via via sempre più complicata per l'Iran a livello internazionale. Quindi a livello interno oggi è questa la contrapposizione che c'è, ed è una contrapposizione che vede tagliati completamente fuori in questo momento tutti quegli ambienti, tutte quelle voci che invece hanno parlato di dialogo fino a ieri. E d'altra parte è un pochino difficile mettersi adesso nei panni del cosiddetto movimento riformista, che oramai non è tanto l'aggettivo che è sbagliato, quanto il sostantivo, cioè movimento, parlare di movimento è un po' esagerato. Esistono delle figure, delle personalità riformisti, ma è un po' complicato, come dire, in tutto questo tradurlo in politica. Una domanda qui che ci fa Ulfila, ma il sentire comune degli iraniani qual è? Questa è una bella domanda, tra l'altro qual è il sentire comune degli italiani, per esempio? Allora, il sentire comune degli iraniani, questo lo possiamo dire, riassumere in due o tre aspetti. L'Iran è un paese in cui oltre il 70% della popolazione vive in un legame economico stretto con lo Stato, o per via dei sussidi, o per via di impiego diretto da parte dello Stato, o per via di una serie di agevolazioni che ne fanno un garante della propria stabilità, della propria, diciamo, anche sussistenza in molti casi. In un contesto come questo è molto difficile che ci possa essere un malcontento tale da portare a una caduta, a un cambio di sistema. Anche perché chi sostiene questo probabilmente non conosce l'Iran, non sa quanto sia concatenata anche la società iraniana all'interno di un sistema abbastanza complesso, anche di scatole cinesi, potremmo dire, in cui tutto quello che fa riferimento ai Pasdaran, che viene sempre etichettato come mondo dei Pasdaran, mondo Sepah, ne racchiude tantissimi, ne racchiude dai settori economici più disparati, dal commercio all'industria petrolifera, alle comunicazioni, a compagnie aeree, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi tutto questo è un quadro che va tenuto presente, così come va tenuto presente che sicuramente c'è una grande disaffezione nei confronti del sistema, c'è una grande stanchezza anche per tutta una serie di ragioni che abbiamo visto esplodere lo scorso anno, nel 2022, e anche perché poi probabilmente finiscono, no? Cioè, degli effetti anche delle forme di mobilitazione, comunque di incentivazione, come dire, verso alcune tematiche. Oggi l'Iran è un paese diverso da quello che ha fatto la rivoluzione, è un paese che ha una democrazia, un sistema, come dire, una complessità demografica molto diversa rispetto ad allora, un sistema culturale di alfabetizzazione molto diverso. Quindi un sentire comune è sicuramente un sentire comune che pensa molto a se stesso, pensa molto a, come dire, alle proprie esigenze, ai propri problemi interni, e questo porta anche perché non ci sia una grande sensibilità nei confronti della causa palestinese, che è stata vissuta per 45 anni come dire, una delle grandi bandiere ideologiche della Repubblica Islamica, ma che in questo momento come dire, faticherebbe a trovare anche, come dire, un afflato, una partecipazione convinta degli iraniani in un eventuale scontro diretto con Israele, che da questo punto di vista non avverrà mai su quel tema lì. Questo c'è poco, c'è da scommetterci che non sarà mai questo il vero motivo del contendere. Al di là di tutto questo c'è però una stagnazione interna sociale, di politica, culturale, culturale politica intendo, che non è una cosa buona. Cioè il fallimento a suo tempo dell'Onda Verde, da quale sono passati oramai molti anni, sono passati 15 anni, il fatto che anche il movimento dello scorso anno abbia sì provocato dei cambiamenti, probabilmente oggi li vediamo un po' più temporanei rispetto a quanto ne potessimo vedere magari soltanto un mese fa, adesso spieghiamo anche perché, però non ha portato poi, come dire, a delle forme di rappresentanza in sede politica. Probabilmente perché è tardi per questo, probabilmente perché non ci sono anche le figure in grado di farlo, probabilmente perché viviamo a livello generale, a livello mondiale, una crisi profonda della politica, del sistema, dell'idea di rappresentanza e di lotta politica. È vissuto tutto in modo molto atomizzato e molto frammentato, e spesso le lotte e i sistemi di lotte non comunicano tra loro. Questo lo diceva Tony Negri in Impero, oramai anche quello una ventina d'anni fa. E questo è uno dei grandi dilemmi del XXI secolo, cioè il fatto che magari all'interno stesso dell'Iran la lotta dei diritti civili delle donne non si lega con la lotta delle rivendicazioni salariali degli operai. E questo per una serie di fattori che in questi ultimi 20-30 anni hanno colpito anche l'Iran, come per esempio la liberalizzazione di alcuni settori, il fatto che comunque in Iran il grosso, la stragrande maggioranza dei contratti siano contratti precari, che quindi sia difficile, non solo per una questione di repressione e di controllo politico, stabilire delle lotte sindacali, ma proprio perché comunque è tutto così frammentato e atomizzato che non ci sono più quelle lotte e quei sindacati che invece al tempo dello Shah furono possibili. Non perché lo Shah invece era buono, ma semplicemente perché allora il mondo del lavoro era organizzato in modo diverso. E quindi il momento decisivo fu possibile per chi protestava contro lo Shah bloccare anche molti settori economici del paese. Quindi questo è un aspetto che dovremmo sicuramente affrontare. Farhanas chiede, secondo te la generazione ancora dopo, quella che sta per venire, come sarà? La generazione politica è una generazione più estremista per molti versi. Cioè, quello che sicuramente non ci sarà dopo questa generazione di religiosi politici è un'altra generazione di religiosi politici. Cioè, è assai probabile che in futuro i turbanti conteranno sempre di meno. Tra l'altro, osservazione personale, in giro in Iran se ne vedono sempre di meno di mullah. Cioè, evidentemente girano in borghese, ma questo è la mia sensazione personale, essendoci stato qualche settimana fa. Però questo non vuol dire che i nuovi politici siano necessariamente più aperti, più tolleranti, o che abbiano come modello sistemi democratici o diversi che magari hanno più successo dalle parti nostre, dalle nostre latitudini, almeno formalmente. Significa semplicemente che erano un'altra concezione del potere, che non è filtrata attraverso la religione, che non è filtrata attraverso anche lo studio della religione, quindi non viene da quei processi anche logici, culturali, propri dei religiosi sciiti, ma che invece viene magari dalle scuole militari, viene dalla formazione che è stata prima, a suo tempo, quella della guerra, e poi dopo è stata quella invece della vita militare, dell'addestramento e della preparazione militare. E anche il concetto stesso di sicurezza, cioè la dottrina strategica di questa nuova generazione è una dottrina più aggressiva, una dottrina che prevede appunto un attacco che sia migliore della difesa, ecco, mettiamola così, detta un po', banalizzandola un pochino, ma è una cosa su cui ritorneremo tra un attimo. Volevo mettere intanto un altro video di Dawood. La domanda che c'era stata era quella di: ma questa tensione con Israele, questi attacchi e contrattacchi, hanno influito sulla situazione economica, cioè sui prezzi, sull'inflazione? Perché abbiamo detto tante volte che uno dei primi problemi, diciamo, in Iran, di cui si lamentano anche gli iraniani, è proprio quello dell'inflazione. Quindi vediamo su questo Dawood cosa ci dice.
Allora, l'altra domanda è se le tensioni internazionali hanno avuto effetto sui prezzi. Io appunto sto tornando dalla spesa. Devo dire che no, non ci sono stati cambiamenti nei prezzi dei vari prodotti. L'unico, c'è stato un cambiamento molto lieve del dollaro e dell'euro, che sono leggermente saliti nei giorni comunque in cui c'era la maggior tensione, e poi sono ritornati ai valori che c'erano prima dell'escalation, e quindi alla fine, traendo le conclusioni, i prezzi non sono cambiati assolutamente.
Ecco qua, questa è la testimonianza di Dawood anche con le buste della spesa. In questo momento probabilmente non si avverte tutto questo. È vero che quello che diceva Dawood, il cambio quello con il dollaro è stato molto molto pesante in quei giorni, e effettivamente sembrerebbe rientrato nelle ultimissime giornate, quindi questo potrebbe anche essere un indicatore di uno stop, diciamo, all'escalation. Quindi staremo a vedere, però questa era la sua testimonianza diretta, appunto, dopo aver fatto la spesa. Daniela chiede: cosa pensa Dawood dei giovani iraniani del fatto che i paesi arabi non si schierano con i fratelli palestinesi in maniera più diretta e fattiva? Allora, questo, Daniela, è una domanda che ci porta a parlare di come gli iraniani stessi si confrontino con la questione palestinese. Io ti vorrei tanto dire che in Iran parlano tutti della Palestina, parlano tutti di Gaza, e ne parlano come magari ne parliamo noi in questa situazione, ma non è così. Cioè, come dicevo prima, anni anche di propaganda, di battaglie per la Palestina, anche di retorica, se vogliamo, spesa per tutto questo, hanno anche generato una certa assuefazione, anche una certa indifferenza a quello che sta avvenendo. È una cosa triste da dire. Poi con questo non voglio dire che invece gli iraniani stiano con Israele. Questa è una cosa che l'Iran della diaspora si è rivenduta in modo, secondo me, anche molto squallido negli ultimi mesi. Cioè, una parte dell'Iran della diaspora, a cominciare dal sedicente principe Pahlavi, che, se vi ricorderete, è andato a Gerusalemme, ha incontrato Netanyahu, eccetera eccetera. Questo qui non ci arrivo. Poi che ci siano quelli che addirittura sperano in uno scontro diretto e che nel caso ti farebbero per Israele, vabbè, quello purtroppo nessuno può impedire di fare pensieri come questi. Però non c'è nemmeno questa situazione. Teniamo sempre presente che poi c'è una grande un sentimento anche di distanza e di distinzione rispetto al mondo arabo da parte degli iraniani. Quindi un iraniano medio normalmente non ama confrontarsi, che so, con un egiziano, con un giordano, e nemmeno con iracheno, o se non per alcune, se non per alcune questioni. Quindi io qui non ho, non sto rispondendo io al posto di Dawood, rispondo nel senso per quello che posso capire io, che posso, di cui posso avere sentore io. Io sono stato a Teheran, sono andato anche a farmi un giro a piazza Meydoun Felestin, cioè piazza Palestina. Si tratta di luoghi in cui avvengono anche vengono organizzate anche le commemorazioni, le celebrazioni, anche le manifestazioni di protesta in determinati momenti. Però non c'è una partecipazione così, così grande. Certo, c'è una consapevolezza in questo momento che l'Iran ha all'interno del mondo islamico un rispetto che magari fino a un po' di tempo fa non aveva. Avete visto, se avete visto le immagini di Raisi che è andato in viaggio ufficiale in Pakistan e poi nello Sri Lanka è stato accolto, come dire, con grande calore e anche ammirazione, perché di fatto è l'unico paese che dopo tanti anni ha osato contrattaccare Israele. Quindi, insomma, questo per qualcosa, soprattutto a livello di popolazione, avviene. Ma ripeto, magari può avere una cosa che fa più effetto su popolazioni non iraniane al di fuori che di quanto non lo faccia all'interno. Ma all'interno, in questi giorni, io ripeto tante volte, molto spesso la risposta era sì, ma noi quello che ci preoccupa è, sai, appunto, arrivare a fine mese, il futuro, i figli, lo sbocco lavorativo, le sanzioni. Ecco, le sanzioni non dimentichiamole mai, che sono, insomma, sono una costante della vita dell'Iran di questi 45 anni, e questo è il quadro. Non bisogna aspettarsi come dire, un'atmosfera e un sentimento ideologizzato che veda in questa contrapposizione una contrapposizione ideologica, perché non lo è. Qui parliamo di politica, di geopolitica, e dobbiamo affrontare questo tema con questi parametri. Qui Marco dice: cosa ne pensate del solito atteggiamento dei paesi arabi nei confronti palestinesi dal 48 ad oggi, di aiuto e voltafaccia Assad e la retromarcia con l'Iran? Ma questo purtroppo abbiamo parlato spesso. Nel mondo, così, nel mondo arabo non esiste più una figura forte come fu a suo tempo Nasser per l'Egitto e come avrebbe voluto essere tanto Saddam Hussein molti anni dopo. Il mondo arabo di fatto ha abdicato. Oggi nel mondo medio orientale le due forze principali non sono arabe, cioè sono la Turchia di Erdogan e l'Iran, quindi sono turchi e persiani. Il mondo arabo in questo vive una serie di contraddizioni, di difficoltà, che l'altra sera ci ha spiegato molto bene Marco Carnelos, cioè di fatto due stati, Libano e Siria, sono stati falliti economicamente in default. L'Egitto è un paese che si mantiene, come dire, è attaccato a un polmone d'acciaio che sono gli Stati Uniti, che danno 1 miliardo di dollari a fondo perduto ogni anno, e senza quelli andrebbe in fallimento, sarebbe fallito anche l'Egitto. Quindi quei paesi che un tempo erano i paesi anche che si erano opposti, che avevano affrontato anche Israele, anche con tutte le contraddizioni del caso. Ricordo sempre che la Giordania di fatto diventa Giordania a spese proprio dei palestinesi, e anche cavalcando la questione palestinese, salvo poi col Settembre Nero scaricarli in modo drammatico. Non ci sono soggetti in questo momento neanche capaci di fare la differenza. Anzi, ci sono paesi come la Siria che tu citi, che hanno necessitato, che hanno avuto bisogno dell'intervento, nella fattispecie russo e iraniano, per sopravvivere, altrimenti, come dire, le mire proprio di Turchia e di tutto il resto di altri fattori, come quelli legati poi alle monarchie petrolifere del Golfo, probabilmente noi saremmo già a parlare di una Siria divisa, spezzettata formalmente. Poi nella pratica lo è già. Che ricordiamo sempre che in Siria in questo momento ci sono truppe di tantissimi paesi diversi, non ultimi israeliani e russi, e questa convivenza non è una convivenza facile. Qui abbiamo parlato prima di la domanda, abbiamo già risposto: cosa sono i palestinesi rimasti a Rafah? Moriranno tutti? I presidi di Rafah stanno morendo, ne stanno morendo tantissimi, sono morti quasi 40.000 da ottobre, ma a Rafah bisogna vedere quando inizierà questa offensiva, e se i programmi sono effettivamente quelli deportarli poi tutti nel Sinai, perché a questo punto non c'è più da escludere nulla, visti i toni e le intenzioni di Israele. Non mi sembra che come dire, e come diceva Carnelos l'altra sera, poi possiamo aspettarci solo il peggio. Io sinceramente non so nemmeno più che cosa debba mai accadere perché Israele si fermi, perché tutto questo possa avere fine. Mi sembra anche chiaro che nessuno lo ferma Israele, meno che mai gli Stati Uniti, che comunque, oltre alla propria volontà, mi sembra che abbiano anche dimostrato una totale incapacità di frenare Israele, e la comunità internazionale non so più se sia ancora corretto usare questo termine, però veramente la situazione è angosciosa. Come diceva Marco, a Gaza stanno già morendo tutti dall'indifferenza internazionale. Mentre Francesco ricorda Raisi, il presidente meno conosciuto degli ultimi 45 anni. Sì, io su questo, tanto su questa figura, molto spesso, come dire, non dico bullizzata, ma insomma comunque anche un po' derisa inizialmente, non è sicuramente una figura carismatica, non è una figura internazionalmente spendibile, cioè uno che abbia nemmeno un carisma o una forza, una presenza che nel bene o nel male possa colmare un vuoto, no, che si è creato un po' negli ultimi anni come rappresentanza dell'Iran, che insomma comunque Ahmadinejad a modo suo lo riempiva, no, questo spazio. Rouhani lo ha riempito, Raisi molto meno, e infatti se ne parla molto meno a livello internazionale, no? Si riferisce di più alla guida. È un presidente che però probabilmente, contando anche su uno staff diverso e più articolato rispetto a quello che noi magari pensiamo, a livello internazionale comunque ha anche fatto dei passaggi importanti. Cioè comunque in questo ultimo anno, per esempio, l'accordo con l'Arabia Saudita lo ha firmato lui, e si sta spendendo molto in questi mesi come promotore di una politica di buone relazioni con i vicini, che questa è la parola d'ordine dell'immediato futuro. Però se questo possa essere un personaggio in grado, ad esempio, di essere la prossima guida al posto di Khamenei, su questo io francamente ho molti, molti, molti dubbi. Non dimentichiamo, dice Paolo, i recenti lanci di missili su Pakistan, Iraq e Siria. Il regime ha poi contestualmente attaccato Israele e ha ripreso la dura repressione interna. Hanno forse paura di cadere? No. Allora, è un po' mischiato un po' di cose. Cioè, nel senso che su Pakistan, Iraq e Siria non sono lanci contro i paesi sovrani. Cioè, quello su Pakistan di fatto era un reciproco scambio di missili che serviva a combattere le formazioni indipendentiste nel Baluchistan. E questo è talmente evidente che dopo che si sono lanciati i missili, praticamente hanno fatto comunicati in cui si salutavano, si mandavano i bacetti, ed è tutto culminato con una visita di 2 giorni che si è conclusa 2 giorni fa, cioè direi sì, in Pakistan, quindi questo non è assolutamente un motivo di tensione. Così come in Siria e in Iraq sono state colpite basi presunte di ISIS e comunque di avversari di quel tipo, non è che c'è una guerra, non è che si cerca di esportare un conflitto. La dura repressione interna, adesso ci arriviamo, ma non ha paura di cadere, non, anche perché non c'è assolutamente questa possibilità. Questo è quello che mi sento io di dire sulla base della mia esperienza. In questo momento non c'è nessuna forma di instabilità di questo tipo. Chi lo afferma lo spera, però non è così. Non ci sono, secondo me, non c'è nessuna possibilità che questo possa accadere. E è una situazione, dice Marco Giuseppe, di stagnazione e indifferenza che si sta diffondendo in tutto il Medio Oriente dopo i fallimenti delle varie prime aeree arabe, una globalizzazione rappezzata e via dicendo. Questo probabilmente è vero. Cioè, sicuramente dopo i fallimenti di quella stagione, che ricordiamo sono arrivati dopo il fallimento, comunque la fine della repressione dell'onda verde in Iran, da un punto di vista politico è nato poco o nulla. Cioè l'aspetto, anche il movimento dello scorso anno, sul quale ci siamo spesi poi molto, abbiamo parlato, ne riparleremo ancora, sarebbe interessante studiarlo, rivederlo da un punto di vista sociologico, di composizione anche anagrafica, di cosa effettivamente poi abbia portato o meno. A proposito della repressione di cui parlava prima il nostro amico Paolo, se non sbaglio, sì, è effettivo un cambio che c'è stato nelle ultime settimane. Cioè, quando io sono stato a marzo, oggettivamente il controllo sull'abbigliamento delle donne era praticamente nullo. Cioè, di fatto veramente c'era una percentuale molto alta di donne che giravano senza hijab, c'era una promiscuità anche tra ragazzi e ragazze che non avevo mai visto in Iran, c'era un'atmosfera da questo punto di vista direi anche molto rilassata. Questo è cambiato nelle ultime settimane, cioè da quello che mi raccontano gli amici iraniani, invece i controlli sono riprese soprattutto le multe, perché è un sistema più sicuro per le forze di polizia di controllare i cittadini e le cittadine, quello di fermare le auto, anche perché sono rintracciabili con le targhe, e questo nelle ultime settimane si è fatto sentire. Così come un altro passaggio che c'è stato, di cui sicuramente avete sentito parlare, è la condanna a morte di un rapper in particolare, cioè di una storia delle tante che sono avvenute nell'ultimo anno, di Tumaj Salehi. Tumaj Salehi è un rapper che ha scritto una canzone lo scorso anno in cui di fatto sosteneva il movimento Donna Vita e Libertà, in cui parlava della voce degli iraniani, è stato prima arrestato, poi scarcerato, adesso un tribunale rivoluzionario lo ha riconosciuto colpevole, cioè ha chiesto per lui una condanna per il reato di diffusione del, adesso non mi ricordo esattamente qual è il termine, però di fatto del male in terra, quindi è un reato che può arrivare fino alla pena di morte. Quindi questo chiaramente ha fatto scattare, come dire, l'allarme di molte organizzazioni umanitarie, da quello che dicono i giornali iraniani, tra l'altro su questo la notizia è stata diffusa dall'intervista all'avvocato di Tumaj Salehi sul quotidiano Sharg. Sharg è un quotidiano storico iraniano, direi riformista, che è dato molto rilievo a questa notizia. E diciamo che adesso ha 20 giorni l'avvocato per presentare il ricorso, ci sono anche, speriamo, buone possibilità che questa condanna non sia confermata, cioè non sia questa poi la pena che sia richiesta, ma questo ci dice molto sul clima che è cambiato in peggio, cioè che è di come un inasprimento della situazione interna all'Iran. Cioè, nel momento più grave di contrapposizione con l'esterno, ripeto, soprattutto dopo l'attacco di Israele al consolato di Damasco, la situazione interna è ritornata più stretta, ma questo lo raccontava qualcuno che addirittura è proprio cominciato quasi con una forma di autocensura. Cioè, in molte persone hanno detto che si sono da subito, preoccupate di rimettere il velo, di fare più attenzione, perché era evidente che il controllo, la presenza nelle strade della polizia era tornata più massiccia e molto più attenta. Questo proprio perché in una situazione generale di crisi sicuramente c'era una maggior controllo e, se vogliamo, anche una maggiore importanza che di nuovo questa parte del potere ha. In una situazione, in un contesto di guerra, io ricordo sempre che le leggi che portarono poi all'hijab obbligatorio all'inizio dopo la rivoluzione, vennero introdotte proprio nel momento di guerra, nel momento dell'attacco da parte dell'Iraq. Sono le condizioni favorevoli per tutte quelle tendenze, quelle pulsioni conservatrici e anche ultraconservatrici all'interno del paese. Sì, certo, Sri Lanka non è un paese arabo e non è nemmeno maggioranza musulmana, con forti minoranze cristiane ed indù, i musulmani sono minoranza, sì. Nemmeno il Pakistan è un paese arabo, se per questo, un paese musulmano, ma non è un paese arabo, tanto è un paese musulmano con un 30% consistente di sciiti, questo negli equilibri del rapporto tra Iran e Pakistan va sempre molto presente. Però il ruolo che l'Iran sta avendo nei confronti di Israele, cioè come l'unico paese, l'unico Stato che alla fine, dopo mille discussioni, ma ha agito contro Israele, anche se nel caso l'ha fatto dopo essere stato attaccato, non per la questione palestinese, non è che l'ha fatto per dire fermatevi su Gaza se no non vi colpiamo, no, l'ha fatto dopo che è stato bombardato il consolato iraniano di Damasco, quindi come se fosse un territorio iraniano, l'Iran ha risposto. Ma questo fatto sicuramente suscita delle simpatie nei confronti dell'Iran da parte di paesi anche che non sono necessariamente maggioranza islamica, come lo Sri Lanka. Questo perché comunque è visto come un atteggiamento che riesce a contrastare o comunque a sfidare Israele, che comunque non potrà mai essere amato a quelle latitudini, ricordiamoci. Gli iraniani si sentono più persiani che musulmani, c'è una differenza enorme. Gli iraniani sono persiani e sono anche musulmani, però. Sì, c'è una differenza, questo, forse come dire, su questo qualche giorno ci ho speso di studi, ma più che altro direi che gli Iranei non vogliono assolutamente essere confusi con gli arabi, questo è il punto. Ma al di là di tutto questo, questo però non vuol dire che però, come qualcuno ipotizza, ci sia qualcuno che faccia il tifo per una guerra, perché questa guerra porterebbe alla caduta della Repubblica Islamica. Questo mi sembra un'ipotesi molto suggestiva per i nostri opinionisti, ma poco aderente alla realtà, almeno secondo il mio punto di vista e la mia esperienza. Secondo me non corrisponde alla verità. Non credo che siano lì a fare la fila sperando che ci sia una guerra che ritorni a colpire la loro casa. Ne hanno già avuto abbastanza di tutte queste cose. Marco dice: più per sradicare, appunto, secondo la loro vecchia tradizione, mitologizzata di rivalsa. Sì, ma c'è la minoranza araba che è nel sud, ma insomma, sono una minoranza all'interno del paese. Però qui andrebbero fatte delle distinzioni pure abbastanza doverose. E io ho sempre la sensazione che tutto questo noi lo vediamo sempre dal nostro punto di vista, e quindi lo ripartiamo a parametri e a dei criteri di giudizio che sono nostri, non sono iraniani. Allora, Don Pepe dice: io ho visto moltissimi video girati negli ultimi giorni, pieni di donne senza io, alcune delle quali con l'ombelico scoperto, ho dubbi che sia ricominciata la repressione. No, invece no. I video sono una cosa, però la testimonianza delle persone che conosco, di cui mi fido, mi hanno detto: noi ci hanno fermato pure, tocca di nuovo essere attenti. Sì, quello delle ragazze, ripeto, io pure l'ho fatto, no? Avete visto, credo che chi segue questo canale lo sa, li avrà visti. Però qualcosa è cambiata. Non è detto che rimanga così. Però negli ultimissimi giorni la situazione è questa. Quindi, poi, parliamoci chiaramente, è chiaro che tutto questo serve a una certa propaganda nostrana, perché da noi si parla di Iran per parlarne male. Quindi, come dire, io ho già letto dei commenti a delle notizie. Ecco, quindi poi ecco l'Iran che attacca Israele, questi che impiccano i cantanti, eccetera, eccetera, eccetera. Sia così, per me non è così. Qua Paolo dice: la maggioranza dei miei amici iraniani, e sono molti, sperano che l'Iran venga attaccato. Paolo, auguri, auguri a te e ai tuoi amici. Non so che dirti, i miei assolutamente no. Una domanda: i tuoi amici vivono in Italia o vivono in Iran? Se stanno in Iran e sperano di essere attaccati, auguri, non so che dire, però francamente perdonami, non mi sembra una cosa molto credibile. Ecco, appunto, amici che vivono in Iran. Perché guarda che gli iraniani che vivono in Italia sono coraggiosissimi, soprattutto quelli che credo mi minacciano a me, no? Sono tutti rivoluzionari, sono tutti eroi che stanno per fare la rivoluzione. Poi gli incontri sono abbronzati da maggio a ottobre, stanno qui magari da tanti anni, fanno una bella vita giada e poi sperano che l'Iran venga bombardato. Io ripeto, auguri, auguri. Se sono sani di mente, io non credo che sperino che il loro paese venga attaccato, anche perché quando è stato attaccato l'Iran non mi sembra che sia andata molto bene. Qualcuno ne sa qualcosa, si chiamava Saddam Hussein, mi sembra la fine che ha fatto Saddam Hussein, se la ricordano bene, sia a Teheran sia altrove. Quindi, insomma, non mi pare proprio che questo sia un tipo di racconto credibile, abbi pazienza, insomma. Però, allora, Raisi è uno dei maggiori responsabili dei circa 30.000 oppositori politici fatti in giustizia nel 88. Era un magistrato, faceva parte di quei tribunali. Sì, questo è un passaggio di cui abbiamo dedicato anche una diretta, però insomma è uno. Vivono in Iran, io non sono per la guerra, sia chiaro, e loro evidentemente sì. Ma scusa, se mi permetti, mi sembra poco credibile una cosa del genere, però se tu lo dici, vivono tutti in Iran e dicono che vogliono la guerra. Vabbè. E via, il mondo è bello perché è vario. Allora, vediamo un altro video di Dawood, perché io, a un certo punto qualcuno, quando avevo parlato un po' del passaggio alla digitalizzazione, al prelievo di contante, eccetera, eccetera, gli ho chiesto: ma quando è? Allora vogliono sapere esattamente quanto si può prelevare da un bancomat, in Iran, perché avevo ricordato io la memoria, insomma, la cronaca un po' così spiccia del mio viaggio, c'era stato questo elemento che mi aveva colpito molto, il fatto che oggi in Iran il contante sia usato pochissimo. Allora, vediamo quest'altro video di Dawood.
Amici, l'altra domanda era quanto si può prelevare in Iran con il bancomat. Allora, si tratta di 2 milioni di rial che nei prezzi di questo momento sono circa 3 euro, quindi in contanti è questa la somma che si può prelevare da ogni carta di credito, giornalmente. Poi, per quanto riguarda i trasferimenti di soldi, quelli che si fanno istantanei, si possono fare attraverso anche le diverse applicazioni, trasferimenti di somme molto più consistenti.
E infatti ricordo che nei giorni di a Teheran, trascorsi a Teheran, molto spesso c'era questo continuo via vai di carte di bancomat, così passavano soldi da una parte all'altra e buona parte, gran parte delle transazioni avveniva così. Questo l'abbiamo spiegato, raccontato un po' di volte, fa parte anche di quel processo di digitalizzazione che è servito, che sta servendo all'Iran anche per colmare un vuoto determinato dalle sanzioni e quindi dal blocco dell'export, la limitazione dell'export del petrolio. Tra l'altro, notizia proprio di oggi, gli Stati Uniti hanno fatto pressione sulla Cina perché limiti o blocchi l'import di petrolio dall'Iran, ma la Cina ha risposto di no. Quest'anno ha registrato il sesto anno in crescita di export e petrolifero iraniano verso la Cina e questo spiega anche, come dire, il motivo per cui le sanzioni hanno funzionato in parte, ma poi il mercato iraniano si è rivolto ad Oriente. Faranaz chiede: secondo te l'Iran potrebbe prendere una deriva imperiale nel senso di nuovo impero persiano senza i Pahlavi? Se intendi con una casa regnante, no. Se intendi come una forza regionale medio-grande che abbia un atteggiamento, diciamo, molto, molto incline al controllo e all'influenza sui paesi vicini, sì. Questo sì, e credo che questo si stia manifestando. Uno dei paesi che di più ha subito, no, questo cambio di prospettiva è proprio l'Iraq. Cioè, pensare che l'Iraq, che appunto nell'80 aggredì, invase l'Iran, oggi è un paese che è influenzato in moltissimi aspetti, non solo economici, dall'Iran, è abbastanza significativo. Cioè, come sia ribaltato questo ruolo. Con altri paesi, onestamente, non saprei. Però qui Arash ci dice sicuramente Iran ha oltrepassato la deriva imperiale. Cioè, io questo onestamente non saprei se è possibile una restaurazione di tipo imperiale. Francesco dice, diciamo, Herat, Baghdad e Karbala storicamente sono persiane. Sì, questo è vero in un senso culturale, in un senso religioso, sotto Herat, quindi in Afghanistan. Però è anche vero che ci sono degli equilibri politici che sono molto diversi, anche perché quel sistema, cioè questa è un po' una contraddizione, no? Cioè, il sistema del Velayat e Faqih, cioè dell'autorità del giureconsulto, quella di Khomeini, non è stata mai esportata, non la vuole nessuno, cioè anche da un punto di vista religioso in Iraq è stata sempre avversata da Sistani e anche da chi verrà dopo, non è certo, come dire, benvenuta. E come dicevo prima, la crisi interna della generazione di politici non credo che dia molto futuro a questa ideologia. Più per una serie di influenze politiche, economiche. No, io non credo, Farnese come espansioni territoriali, non credo proprio. Diciamo, il tempo delle espansioni territoriali appartiene forse più a un'epoca novecentesca, non più di questo secolo. Non credo che l'Iran punti ad acquisire territori che oggi non sono, rientrano all'interno dei propri confini, almeno questo è quello che penso io. Andrea mi chiedeva una considerazione, ragazzi, finiamola con l'ipocrisia di Giusa, non è che non riesco a fermare i seni, non voglio, però sono i miliardi di dollari che continuano a andare in realtà, questo sicuramente. Non ritrovo, scusami, la considerazione sul Pakistan. Ah, ecco, una soluzione militare stile Pakistan non penso che sia adatta al popolo iraniano, che è molto diverso, molto più colto e moderno e meno risposto a sottomissione. Questo sono d'accordo. Cioè, io, premesso che io non conosco direttamente il Pakistan, non ci sono mai stato, e so, insomma, un po' di cose del Pakistan, ma c'è anche una differenza, come dire, della composizione dello Stato, della forma di Stato, della forma anche etnica e geografica, la dimensione e tutto quello che ha rappresentato anche l'Afghanistan per il Pakistan. Non ultimo anche il fatto che il Pakistan sia una potenza nucleare, l'Iran non lo è o ancora non lo è, e con una presenza militare sicuramente maggiore, storicamente intendo il Pakistan. È anche vero che la società iraniana, come tu dici, ha una sua complessità, una sua evoluzione, anche un suo livello culturale probabilmente superiore a quello pakistano. Però è anche vero che quella serie di interrogativi che ci ponevamo prima, cioè di chi prenderà il testimone di questa generazione di politici religiosi, rimane un po' un punto interrogativo, perché la nuova classe dirigente, quella, se vogliamo, dei politici tecnocrati, uno di questi, anche se insomma poi viene pure lui dalla SEPA, ma con un percorso diverso, era Ghalibaf, che è conservatore sicuramente, sindaco di Teheran, candidato 1000 volte alle elezioni, mai eletto. Beh, le ultime elezioni non è stato manco eletto. Cioè, lui è nel Parlamento uscente, è il presidente del Parlamento, ma non è stato rieletto, se non erro. Adesso vedremo poi i dati definitivi, quando ci sarà finalmente la composizione del nuovo Parlamento, si potranno fare anche le considerazioni. Cioè, mi sembra a capolinea anche quella di generazione, o quantomeno in questo momento non sta andando avanti, perché parliamo proprio da un punto di vista così di percezione, no? Nelle ultime settimane noi abbiamo sentito parlare Khamenei, che è la guida, e quindi Ayatollah, comunque insomma è lui, ma lui in quanto tale. Raisi, nonostante sia il presidente, non è che l'abbiamo sentito, visto per così tanto. Sì, fa questi viaggi, quelli che deve fare, e poi abbiamo sentito parlare i militari. È stato un generale a suggerire un cambiamento nella dottrina strategica sul nucleare, cioè a dire, potremmo pure decidere che invece il nucleare ci può servire, cioè l'arma nucleare ci possa servire. Questa è una cosa abbastanza nuova, che non è stata tanto analizzata. Cioè il fatto che oggi, dopo tanto tempo, in cui invece erano comunque messi in una condizione, diciamo, strumentale, anche più alti ranghi dell'esercito e dei Pasdaran, oggi invece hanno una scena che prima non avevano. Questo può essere un fattore interessante, per qualche verso, a seconda di chi lo vede, anche preoccupante, perché non è detto appunto che quello che venga dopo possa essere migliore di quello che c'è adesso, o anche meno peggio, però è così. Quindi questo è, in teoria è così, ma è da vedere. Paolo dice, concordo con Antonio, i SEPA non sono interessati a conquiste territoriali, ma un controllo economico, politico e sociale del Medio Oriente. E questo è anche quello che di fatto hanno messo in atto negli anni. Cioè, quando si parla delle sanzioni, è abbastanza ridicolo quando si dice sanzioni contro i Pasdaran. I Pasdaran controllano tutto, cioè la Mahaner, che sono una compagnia di voli low cost, tra l'altro ottima, è dei Pasdaran. Il sistema di telefonia mobile comunque in qualche modo fa riferimento ai Pasdaran. Il sistema delle telecomunicazioni anche, e così tanti altri rami di una società, di un tipo di presenza che si è ramificata e che chiaramente poi ha le sue influenze, quindi anche nella regione. Ma da qui a pensare che armi in pugno vogliano andare a occupare territori, a conquistare territori, questo onestamente lo escluderei. Marco, il paese è completamente differente culturalmente dall'Iran, tranne forse per il periodo della terra indo-persiana. Sì, ma teniamo sempre poi presente anche con il passato, no? In parte il passato coloniale, la stessa diffusione in paese anche c'è dell'inglese, sono retaggi di un passato diverso da quello iraniano, ma anche di un'evoluzione poi politica differente. Il Pakistan è anch'esso una repubblica islamica, nel senso di ragione sociale, ma completamente diversa, non c'è assolutamente quel tipo di struttura. Ricordiamoci poi sempre che l'Iran è percepito da molti di questi paesi come un paese anomalo per molti versi, nemmeno il Pakistan sono arabi, però appunto il fatto che sia l'Iran un paese a maggioranza sciita lo fa vedere con sospetto da molti altri paesi della regione. Quindi questo non lo dobbiamo dimenticare. Vediamo un po' se c'è qualche altra domanda, qualche altro intervento. Sì, possiamo dire che qualche qui ci sono. Indifferenza provocata anche da tutti i fallimenti per opportunismi personali di tutte le politiche sulla questione palestinese da due secoli ad ora. Questo è verissimo, ahimè. Non dimentichiamo mai veramente anche l'ipocrisia con i quali i paesi arabi hanno strumentalizzato i palestinesi. C'era un'altra domanda, se non sbaglio, che era arrivata da, sempre forse da Paolo, su Gaza, sulla Palestina e su Israele in particolare, in cui la sua speranza era quella di vedere la fine di Netanyahu e un governo più moderato che portasse alla soluzione dei due stati. Io onestamente su questo non ho molte speranze, cioè nel senso che anche prima e in mezzo, nell'intervallo a insanie, per dirla così, cioè nelle rare occasioni in cui Netanyahu non è stato al potere negli ultimi 25 anni, beh, questa intenzione non si è mai vista. Cioè anche governi più moderati, insomma ci voglia molto essere più moderati di Netanyahu, non hanno mai portato avanti davvero la soluzione dei due stati, lo Stato per la Palestina, perché altrimenti non ci troveremmo in questa situazione. Se poi mi chiedete qual è la soluzione, vorrei tanto avercene una e poterla, come dire, sostenere fino alla fine, ma onestamente in questo momento non la vedo proprio, perché mi sembra che tutte le correnti politiche si esprimano in modo incredibilmente violento e anche senza via d'uscita nei confronti di quello che sta accadendo. Diverso è parte della società, dell'informazione, che ripeto, per molti aspetti è molto più aperta e tollerante di quella italiana, però poi politicamente non mi sembra che ci siano non ci siano grandi sfumature. Certo, uno dice, che cosa dobbiamo fare? Non lo so, certo speriamo almeno in quello lo spero anch'io, però io non scommetterei un euro su una possibilità del genere. Cioè, mi sembra che il destino di Israele sia avviato per un destino in cui vuole risolvere la questione palestinese in modo definitivo, cioè con l'espulsione dei palestinesi dalla Palestina, da Gaza, e poi evidentemente non saprei quale potrebbe essere la soluzione. Israele, dice Paolo, non è armato nel Medio Oriente, ma è in confronto alla minaccia iraniana e le considera del male minore. Ma da chi? Però da parte di chi? Considera il male minore da chi? Perché i popoli non credo che temano l'Iran. Altri paesi, altri governi, altri regimi, perché se no si parla di regime solo quando quello iraniano, però non vedo perché era quello saudita o quello giordano non possano essere definiti regimi, anzi forse probabilmente sono ancora regimi più autocratici rispetto a quello dell'Iran. Politicamente forse, ma onestamente io non credo nemmeno che qualcuno creda ancora alla possibilità di un contagio rivoluzionario, diciamo così. Quella spinta propulsiva si è esaurita da un pezzo, vivono, si vede equilibri, si vede di un altro sfida, di un'altra contrapposizione che oggi probabilmente è quella legata al mondo, al blocco dei BRICS, contrapposti a quello classico che fino adesso si è posto. Insomma, non credo proprio che ci sia un tipo di sentore di questo tipo. Poi è ovvio che l'Iran è temuto da molti, come diceva Machiavelli, in molti aspetti è meglio essere temuti che essere derisi, no? Quindi insomma, voglio dire, è molto meglio per qualsiasi forza politica contare sul fatto di avere una cifra di timore da spendere nei confronti degli altri, ma poi vediamo un po'. Marco chiede, ma poi veramente dato efficace la soluzione dei due stati oppure una rifondazione totale interna sociale di tutto lo Stato israeliano? Sì, ma come? Il problema è sempre questo, come fare una rifondazione totale interna sociale di tutto lo Stato di un paese in cui una politica, non una ministra, ha detto che le fosse comuni che sono state trovate a Gaza, come dire, sono una cosa normale, perché è evidente che quelli che stanno dentro quelle fosse comuni erano tutti terroristi. Quindi comunque va bene così. E mi sembra che d'altra parte tutto quello che dal 7 ottobre in poi è compiuto quotidianamente sulla pelle viva dei palestinesi sia qualcosa che, superati alcuni momenti di iniziali di indignazione, di preoccupazione, di sdegno, preoccupi veramente una minoranza dei pensieri della classe politica, dei paesi che se ne dovrebbero occupare. È più interessante, a questo punto direi anche da seguire, quello che sta avvenendo negli Stati Uniti. Innanzitutto perché è un fenomeno che si sta diffondendo a macchia d'olio, cioè veramente, e ha raggiunto anche dei livelli di repressione. Adesso diciamocelo francamente, che se quelle stesse scene noi le avessimo viste in Iran, avremmo già fatto partire, come dire, tutte le possibili richiami, possibili appelli, come per esempio ha fatto Tajani, pure giustamente per la condanna del rapper di cui parlavo prima. Però mi avrebbe fatto tanto piacere se queste cose fossero state fatte anche, per esempio, quando Israele, che ammazza 40.000 persone a Gaza, o quando Israele che bombarda le sedi diplomatiche di un altro paese, in un altro stato sovrano. In tutto questo invece i nostri politici e la nostra comunicazione dorme sonni beati e ovviamente non si occupa di tutto questo. E io questa sera abbiamo parlato quindi di diritti umani anche in Iran, abbiamo parlato della repressione, abbiamo parlato delle condanne a morte, però non siamo ipocriti, perché veramente quello che noi abbiamo visto e che stiamo vedendo consumarsi tutti i giorni è la celebrazione più assoluta del doppio standard, per cui veramente ai nostri amici è permesso tutto, per tutti gli altri c'è la legge. Mi sembra che questo sia il criterio che regni. Inizio a pensare che ci fosse un accordo tra Israele e USA proprio per dar vita in modo legale al massacro di Rafah, perché stranamente nessuno ne parla più di questo, che sia stato studiato a tavolino. Ma questo se ne parlava da subito, cioè questa era Paola Caridi, l'aveva scritto già con i droni iraniani ancora in volo, cioè diceva probabilmente alla fine non ci sarà una reazione di Israele, Israele baratterà un via libera su Rafah in cambio di una non risposta su Teheran, sull'Iran, anche se poi mi permetto di aggiungere, ma non mi sembra che poi Israele abbia bisogno di tutti questi lasciapassare, perché mi sembra che fino adesso abbia fatto esattamente come gli pareva. I popoli arabi abbiamo visto che fine hanno fatto con le primavere arabe, e questo è un altro elemento che non dobbiamo dimenticare. Ricordiamoci Piazza Tahrir, ricordiamoci quello che in quella stagione si è aperto, e ricordiamoci quella conclusione. L'Egitto dovrebbe essere lì a ricordarci tutti come quella stagione sia finita in un modo assolutamente drammatico e anche veramente senza speranza. Adesso il genocidio è diventato il male minore, ma intanto oramai era già da prima, cioè il fatto che sia un qualcosa che avviene sotto i nostri occhi, ma mi sembra che sia molto difficile oramai pensare che qualcosa possa determinare una reazione diversa. Quello che non capisco, dice Paolo, è la cecità degli israeliani, perché con questi massacri stanno facendo il gioco del regime iraniano. Ma veramente, Paolo, io mi preoccuperei che con questi massacri stanno ammazzando i palestinesi. A me la preoccupazione non è il gioco del regime iraniano, anche perché il gioco del regime iraniano a fa che? Qual è la convenienza dell'Iran? In questo, perdonami, ma quello che dici mi sembra che ci sia una scarsa considerazione delle vite dei palestinesi. Poi, onestamente, qual è il vantaggio per l'Iran di questi massacri? Onestamente non lo vedo. Ti ricordo che non è questione del 13 aprile, è questione precedente. Addirittura repressione contro i radicali left come Ilhan Omar, la figlia Rashida Tayeb, Yara Presley e forse lo stesso Sanders. Ma sì, ma è molto... abbiamo visto negli Stati Uniti, addirittura i cecchini schierati sopra i campus. È molto indicativo tutto questo. Cioè, finché si tratta di esprimere solidarietà, anche giustamente, contro altre repressioni, va benissimo. Ma quello che sta avvenendo negli Stati Uniti, che poi è in misura maggiore quello che è avuto anche in Italia, perché oramai in Italia, ripeto, se tu osi uscire dal seminato, o ti reprimono condannandoti all'indifferenza o al boicottaggio totale, oppure si interviene direttamente. Avete visto quello che è successo ieri nelle piazze, no? Caso di ignoranza in materia, non capisco se i contrasti tra sciiti e sunniti siano solo una questione religiosa oppure una questione di influenza e di egemonia politica regionale. La questione tra sciiti e sunniti in tutto questo non c'entra niente. Io in questo sono molto drastico. È una ricostruzione giornalistica, pubblicistica, diciamo di una ventina di anni fa, quando si cominciò a parlare di rivincita sciita, di mezzaluna sciita, che ha avuto molta presa, diciamo, a livello mediatico, perché suona anche bene, insomma. Ma premesso che le differenze ci sono, che da un punto di vista culturale, di storia, debbano essere approfonditi questi aspetti, ma da un punto di vista politico qui non c'entra nulla. Cioè non è il contrasto non è tra sciiti e sunniti. Vi ricordo sempre che Hamas è sunnita e l'Iran è sciita, ma in questo non torna se poi si dice che appunto che siano uno l'emanazione dell'altro, cosa che poi non è vera, ma che comunque i legami ci siano, è verissimo. E questo, come dire, è la prima dimostrazione che non è una ricostruzione che basti a spiegare tutto quanto. Mirko dice che Israele, giusto o sbagliato, ha sempre agito al di fuori del diritto internazionale quando sul tavolo c'erano gli interessi dello Stato. Ma questo è così, cioè, altrimenti non occuperebbe illegalmente dei territori da più di 50 anni in barba ad ogni risoluzione delle Nazioni Unite, salvo poi appellarsi alle Nazioni Unite quando qualcuno richiama, quando qualcuno la attacca. Allora a quel punto scattano le risoluzioni ONU, scattano magari poi le sanzioni da parte dell'America, dell'Unione Europea, e vabbè, ma sappiamo che a questo punto mi sembra che sia chiarissimo, no? Come dire, è nudo il potere e anche la contrapposizione di poteri in questo senso. Calamandrei disse che la legge è divisa in due modi, per l'amico la legge si interpreta come caso Israele, mentre per il nemico la legge si applica nel caso qui per tutti i nemici, chi non si piega al potere americano. Questi massacri ci sono da 70 anni, ora solo grazie alla tecnologia società occidentale è sensibilità sulla questione. Ecco, questo è anche giusto, cioè è anche giusto dirlo, cioè non è che è cominciato tutto né il 7 ottobre, né l'8 ottobre, né due settimane fa. Cioè, la questione palestinese è risolta da 75 anni, mentre lo Stato di Israele esiste, lo Stato palestinese non è mai esistito, e la prima pulizia etnica della Palestina risale a 75 anni fa. Questo, insomma, con buona pace di chi oggi si scandalizza. Ma è storia, è tutto quello che è avvenuto che non è mai stato risolto, che credevamo potesse essere risolto 30 anni fa con gli accordi di Oslo, almeno io ci ho sperato, e poi abbiamo visto che fine ha fatto. Arabia Saudita e Israele stanno per concludere un accordo che è stato bloccato dall'attuale guerra, in questo senso Israele sta facendo il gioco dell'Iran. Però, perdonami Paolo, sta facendo il gioco dell'Iran. Quell'accordo tra Arabia Saudita e Israele era semplicemente l'ingresso dell'Arabia Saudita negli accordi di Abramo, che ancora oggi sono possibilmente in ballo. Cioè l'Arabia Saudita a questo punto però ha dovuto mettere come condizione il cessare il fuoco su Gaza. Quello che è grave è che in quell'accordo non ci sono i palestinesi. Gli accordi di Abramo sono accordi in cui i palestinesi non sono nemmeno interpellati. Si decide per loro, sulla loro pelle, ma si tratta semplicemente di ridare una forma totale di, come dire, riconoscibilità e di intoccabilità di Israele. Sinceramente che questo sia tutta una cosa che fa il gioco dell'Iran, a me mi sembra una semplificazione un po' alla Rampini, perdonami. Però insomma queste cose in cui poi alla fine in ogni situazione è comunque l'Iran il problema. Qui il problema è la politica di Israele, è la mancanza della soluzione dello Stato palestinese, della questione palestinese. Infatti Hamas è finanziata dalle monarchie arabe del Golfo, sì, sicuramente, ma anche vero anche dall'Iran. Anche l'Iran ha avuto legami storici, poi interrotti nel momento della guerra civile in Siria, poi ripristinati, poi comunque tenuti in un certo modo. Ma ripeto, il legame che unisce certe fazioni non è di carattere confessionale religioso, perché altrimenti non ne usciamo. È un po' una visione, perdonatemi, un po' colonialista, quella di inquadrarlo in questo modo, perché alla fine chi in genere la spiega così, la spiega come con una serie di concatenazioni di situazioni che sono irrisolvibili, perché oramai, come dire, bloccate così da secoli, così da sempre, da retaggi culturali, atavici, da questioni che risalgono addirittura ai secoli d'oro dell'Islam. Qui parliamo di politica, parliamo se vogliamo parlare di religione e di cultura, benissimo, ma in questo contesto qui la centrano gli interessi economici, la politica, il rapporto di forze e, come dire, anche il pieno rispetto della sovranità altrui, perché questo poi è un aspetto che andrebbe fatto. Tu sai qualcosa del ministro degli interni italiano che sta venendo perseguitato dall'Argentina? Beh, quella è una vecchia storia che poi andrebbe anche rivista, cioè quella per cui un tribunale argentino sostiene che dietro gli attentati che colpirono una scuola ebraica, anzi due attentati diversi in cui morirono moltissime persone, ci sia dietro l'Iran. È una storia che a un certo punto aveva coinvolto anche Rafsanjani a suo tempo, cioè si diceva che fosse l'Iran mandante, fosse dietro a Hezbollah che avrebbe attaccato in Argentina. È una storia abbastanza particolare, io devo dire che l'avevo seguita, trovo anche un po' farraginosa in alcuni passaggi, però questo è quello che credo io. Se ne è riparlato qualche giorno fa, non a caso, questo non c'è da stupirsene perché è normale in politica, in questo momento qualsiasi spiffero ci possa essere contro l'Iran verrà tirato fuori, dal cinema, allo sport, alla musica, a tutto. Poi per carità, possiamo parlare di tutto, ma in questo momento mi sembra tutto molto particolarmente sospetto. Hamas, ricorda Marco Giuseppe, fu anche appoggiato quando andò al governo dallo stesso governo israeliano. Ah, beh, questo si sa. A un certo punto è chiaro che Netanyahu preferì che arrivassero dei soldi appunto dalle monarchie arabe del Golfo, andassero direttamente ad Hamas, perché è preferibile che i palestinesi siano rappresentati da Hamas e quindi identificabili con il nemico giurato, con il terrorista. Andrebbe anche poi raccontare la storia di Hamas, e l'abbiamo fatto, sul canale si trova tutto. Hamas in un periodo ha anche vinto le elezioni, cioè l'ha anche affrontato le elezioni e le ha vinte. Peccato che poi il giorno dopo che ha vinto si sono subito tutti affrettati che non riconoscevano la vittoria e che quindi andava sanzionata Hamas. È una strana concezione quella della democrazia, quella che abbiamo dalle nostre parti. Avvenne per l'Algeria nel 91, si è ripetuta con Hamas nel 2006 e in molte altre situazioni. Cioè quando vincono quelli che non ci piacciono, allora la democrazia non conta. Il suggerimento di Marco è effettivamente interessante, perché non affronti la storia argentina e simili in una prossima puntata. È vero, ne parleremo. Allora vi prometto che ne parleremo, cercherò di raccogliere materiale e parleremo anche di questo caso, che comunque va spiegato bene, va raccontato. Hamas era in contrapposizione dell'OLP di Arafat, perché secondo Israele l'OLP fosse troppo democratico e non sarebbe servito in modo funzionale a Israele, scusate che non leggo bene, i suoi scopi di conquista. Sì, ma Hamas nasce da quella crisi poi, no? Cioè, con la prima intifada, così come andrebbe pure detto la fine e la crisi incredibile dell'ANP, che è Fatah, che ha rappresentato per decenni i palestinesi, che è stata appunto la voce, il volto con Arafat dei palestinesi, oggi conta meno di zero, perché si è relegata a fare da maggiordomo degli israeliani, da poliziotto degli israeliani. Questo non dimentichiamocelo. Non è un caso che anche all'estero l'ANP oggi non conti nulla, non la stia a sentire nessuno, perché purtroppo hanno perso qualsiasi credibilità. E questo però è responsabilità dell'ANP, anche di una leadership, quella di Abu Mazen, che insomma, è vecchia come il cucco e che non si è saputa rinnovare. E però anche di come è stato messo in condizione poi di agire o di non agire. Cioè se quel benedetto Stato palestinese fosse nato, e questa è la grande responsabilità che si porterà sempre dietro Bill Clinton, che condusse malissimo quella fase lì, oggi parleremo di un'altra storia sicuramente. Non è vero, con i secondi mani non si fa la storia, ma si può scrivere, si può ipotizzare, e allora c'eravamo vicini, non sarebbe stata la soluzione ottimale, ma probabilmente non avremmo avuto il disastro a cui stiamo assistendo. Diciamo che siamo entrati in una fase storica in cui vale ognuno per sé e Dio per tutti, è proprio il caso di dirlo, in cui gli interessi poi nazionali, storicamente nazionali, ritornano ad essere predominanti. In questo una riflessione maggiore sulla crisi della globalizzazione sarebbe, credo, cosa sana è giusta, cioè nel senso che effettivamente assistiamo oggi a un a disfacimento di questioni molto importanti, in un ultimo quello dell'Unione Europea, che insomma mi sembra che ultimamente conti sempre meno. Siamo quasi in conclusione, le ultimissime cose, Paolo, scusa, Antonio, tu giustamente metti in rilievo le sofferenze dei palestinesi, in questo sono d'accordo con te, ma i governi, incluso quelli iraniani, i palestinesi non importa un bel nulla, su questo possiamo anche essere d'accordo, ma è un altro ragionamento con quello che dicevi tu, cioè non è che qui, che in questo l'Israele sta facendo il gioco dell'Iran, Israele sta facendo il gioco per se stesso, anche perché lo può fare, perché assolutamente può giocare liberamente, senza che nessuno gli ricordi mai minimamente quali sono le regole del gioco. Va bene, allora io vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, a voi non costa nulla, per il canale può essere importante, di mettere un mi piace, di condividerlo, di abbonarvi se volete dare una mano o magari anche dare un contributo grazie o super grazie, insomma ci sono varie possibilità che da YouTube, è un modo come un altro per sostenere questo lavoro e per seguire sempre il canale. Se poi volete essere iscritti alla newsletter, andate su dilus.it, compilate il forum, in modo che riceverete per email le comunicazioni relative un po' a tutto quanto, alle live e ad altre iniziative. Mi ripropongo di organizzare a breve un'altra diretta, saluterò per voi Davud, che comunque vi salutava, che comunque non ha potuto intervenire, come vi dicevo. Ah, un'ultimissima in conclusione, stavo dimenticando che invece un amico aveva scritto, Massimiliano, se non erro, e chiedeva informazioni per un viaggio che starebbe organizzando in Iran per l'estate. Sì, si può fare, i visti vengono rilasciati. Ovviamente nelle settimane scorse c'è stato qualche trambusto per quello che riguarda i voli, perché in due occasioni differenti sono stato chiuso lo spazio aereo. Le raccomandazioni che mi si chiede, che posso suggerire, è non ovviamente frequentare quelle aree dell'Iran che sono a rischio, quindi sostanzialmente il Belucistan, questo insomma è un po' il punto particolare, la frontiera col Pakistan, che è particolarmente problematica per alcuni aspetti. Peraltro le raccomandazioni che si possono sempre dare quando si viaggia, per uno straniero che viaggia in Iran, fate attenzione ovviamente al rispetto delle leggi del posto, fare attenzione a non fotografare cose che non possono essere fotografate, come sedi istituzionali, caserme, eccetera, eccetera, e per sicurezza chiedere sempre quando dovete fotografare qualcuno. Per il resto, non credo che chi ha esperienza di viaggi abbia assolutamente difficoltà a viaggiare con sicurezza e con serenità in Iran. Questo è quello che mi sento di dire. Poi se invece hai bisogno di, come dire, informazioni più tecniche o di assistenza o di guide lì, contattateci, ovviamente mi metto in contatto con Davud. Grazie a tutti, grazie Marco, ci bellissima puntata stasera, buonanotte, grazie Mirko, grazie Maurizio, grazie a tutte le persone che hanno partecipato, ci sentiamo prestissimo per le prossime dirette. Buonanotte.